Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor!
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Pasqua, la mattinata in onore dello scià di Persia, si fa.
Così torniamo alla Piemontese.
Senti, Peppini. Tu, appena vedi arrivare il primo cliente, tu corri dal pizzaiolo e ordini subito una bella pizzella, la solita.
Stai tranquillo, papà.
Eccellenza, buongiorno.
Papà,
buongiorno, eccellenza, mi dica.
Intanto, un'informazione.
Dica.
Vorrei sapere la strada per andare alla stazione, da che parte è?
Peppiniello! Peppiniello! Un falso allarme!
Ma come dico io, con tanta gente che sta a Napoli?
Lei viene proprio da me a domandarmi l'informazione per sapere dove sta la strada per la stazione. Ma cosa crede, che io sto qui, sto per divertirmi? È vero, l'informazione gliela posso dare per iscritto, gli posso magari fare anche la pianta, ma lei me la deve pagare però.
Ma mi faccia il favore, io le ho chiesto un'informazione, non una lettera.
Ma mi faccia il favore lei, sa, fruttatore di sangue umano.
Papà, e allora?
E allora, figlio mio, lui, ci eravamo andati vicini. Ci vuole pazienza. Cosa vuoi fare? Per Bacco, questo deve essere un cliente, non guardare. Capace che per la successione non si firma. Eccolo.
Papà, posso andare?
Un momento. Lei lo sa dove sta la stazione?
Sì che lo so. E che gli c'entra la stazione? So c'è uno che mi ha scritto una lettera, sa?
Una lettera? Corri, vai. Dunque, una lettera.
Una lettera da carta, sa?
E perché la lettera si scrive di porcellana?
Sì, una cosa buona.
Lei è ignorante?
Io, sì.
Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità.
Non li vengono a tenere.
Li faccia squassare l'ignoranza.
No, non tengono compare a nipote. Proprio da lui deve scrivere la lettera, sa?
Già, a lui. Quanti anni ha questo compare?
Tiene 45 anni.
45? Eccolo qua. Questo va benissimo.
E chi è questo?
No, vedi, noi le lettere le scriviamo prima, di modo che quando viene la persona...
Non, tu non sai che devo scrivere qui dentro.
Ma per vuol dire, guadagniamo tempo.
E che fai, li fatti miei.
Ma scusi, lei mi ha detto che suo nipote compare ha 45
anni.
Questa lettera io l'ho scritta 3 anni fa, per un signore che ne aveva 42.
E suo signore che avevo compare mio?
Non vuol dire, ma gli va bene.
No, una paesana non mi piace.
Ma gli andrà bene.
Ma no, non me
la
fa.
La vuole da capo?
Proprio da capo.
Scriviamolo da capo. Oddio, lo facevo per lei, sì. Lei con questa lettera economizzava. Ma vuole nuova, facciamola nuova.
Bra.
Siamo qui apposta. Dunque, vuol dettare per cortesia?
Scrive?
Sì.
Napoli.
Napoli, eccetera, sì signore.
Caro Giuseppe, compare nipote.
Caro Giuseppe,
compare nipote.
Vabbè, vuole che io... Caro Giuseppe,
compare nipote.
Compare nipote.
Mi presci, presci?
Nipote, sì. Sì.
A Napoli sto facendo la vita di lui signore.
A Napoli
sto facendo.
Io stocio, tu stocio, non esiste questo.
Non ti piace stocio?
Sto! Io sto! E mi fa scrivere...
Più corto, no?
Mi fa scrivere stocio, Santo Dio, come si fa?
Sai, sa, questo lo vestito l'hai comprato io,
Ma...
me lo sai appena cambiato colore.
Me lo sto
facendo. Paga sempre io.
Ah, bravo, paga sempre lei, bravo. Peppril, quelle pizze diventano due.
Sera... Ma la vaga lo tabarena.
Bene, alla sera me ne
vado. Ma la vaga lo tabarena.
Me ne vado.
E me ne esco quanti chiodi.
Quanti chiodi?
Ma che sta chiovendo in giostro, vedi?
Quanto chiodo?
Chiodo, si chiodano le porte, va.
Ah, quando
finisce,
chiude.
Finisce.
Dice chiodo. Chiude.
è per questo.
Mi dica il pensiero.
È per questo.
Mandami.
Non poco di soldi.
Per questo mandami un po' di soldi.
Perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo la lettera presente.
E poi?
E poi metteci li saluti, fondo.
Ma che saluti? E saluti! Ma che saluti e saluti? Vai via! Basta
ma
vai via!
Faccio,
e ringrazio di che non mi richiama mai perché mi serve! Vai via!
E che è
Chiodo, ponte! Chiodo, stace! Ma fa perdere del tempo inutilmente!
Papà, le pizze sono pronte, dammi i soldi!
E che soldi e soldi, che pizza e pizza! Mi è passato l'appetito! Non voglio mangiare più! Vieni qua! Tieni, vai dal cavaliere! E speriamo che anche oggi ci aiuti!
Staircase hums beneath the rain. It's wood and bones remember pain. The mirrors breathe withers of stone. It points to roads we've never known. The fields recall our soft names. Their breath still cares. And the flames. We hear the fruit begin to sing. A quiet and solemn hymn. The present cracks a sudden glow from seeds that sleep beneath the snow. Silhouettes will rest, the veil will fall, show the light surrounding all. Fear turns the glass inside the stream. The brighter fire was always within.
Basta? Ti assicuro alla mia attenzione. Perché posso continuare, mattone dopo mattone, dollaro dopo dollaro, morto dopo morto. Oppure puoi chiamare il tuo capo e dirgli di cessare le operazioni. Stasera.
Non è una grande offerta.
È l'unica che riceverai. Quando preghi per la pioggia, il fango va messo in conto.
Quando lei guarda a me, che cosa vede? La risposta è niente. Non ho alcun tipo di sentimento verso di lei. È come una garza o un tappo, solo una cosa da eliminare.
Conoscevo un russo, un capitano di polizia una volta. Mi raccontò di un caso a cui stava lavorando, non ricordo il nome. Era un famoso intellettuale, viveva a Mosca, un filantropo, un autore. Insomma, decise di condividere il suo benessere con qualcuno meno fortunato e, nonostante avesse 5 bei figli, aprì la sua casa a un sesto, un orfano di 12 anni. Un ragazzino maltrattato dal sistema sin da piccolo. Problematico, spesso violento. Una causa persa, fermami se la conosci.
Oh no, continui.
Ok. Quell'uomo buono aprì le porte al ragazzo. E quando il ragazzo lo derubò, l'uomo gli volle bene lo stesso. Quando il ragazzo venne bocciato, l'uomo si mostrò comprensivo e paziente. Quando il ragazzo mentì e truffò e fu violento e litigioso, l'uomo buono mostrò compassione e amore. Finché il ragazzo, che non aveva mai provato la sensazione di essere voluto o amato, finalmente la provò. L'uomo aveva fatto breccia, era un vero miracolo. Una settimana dopo, qualcuno si introdusse in casa loro, uccise l'uomo e sua moglie, che dormivano. Dissero che furono rubate piccole cose, cose che ruberebbe un bambino, non si sa con precisione. I figli furono mandati a vivere con dei parenti, il ragazzo, l'orfano, ripiombò all'inferno. Giusto quando poteva iniziare una nuova vita, gli venne soffiata da due pallottole.
È una storia molto nota.
Hanno preso chi è stato?
Secondo lei?
Avranno cercato nei posti sbagliati. A volte la risposta ce l'hai davanti. Yaduma Yumalchik.
Ubilik.
Sì, credo che sia stato il ragazzo. Credo abbia avuto paura che i genitori adottivi un giorno si accorgessero che lui non era degno. Come se ne erano accorti gli altri, e non sopportava l'idea che quell'uomo buono, potesse trattarlo male. Che lo gettasse via. Come un pezzo di garza o come un tappo. Così decise di non scoprirlo. Tu che ne dici, Nikolai?
Crede di conoscermi. Mi sembra un tipo molto sentimentale, signor McCall. È sorprendente. Io non possiedo quell'interruttore. Non ho davvero mai capito cosa si possa ottenere da quei sentimenti, a parte la debolezza.
Agli uomini che ho ucciso, ai tuoi uomini, ho lasciato una scelta. Hanno preso una decisione. Ti sto dando l'opportunità di prendere la tua.
Grazie.
Non c'è di che. Fammi sapere quando decidi.
Ma certo.
Ho fatto delle cose brutte nella mia vita, Nikolai. Cose di cui non vado fiero. Avevo promesso a una persona che amavo moltissimo di non tornare mai più ad essere quell'uomo. Ma per te posso fare un'eccezione. Mi hai chiesto che cosa vedevo guardandoti. Tu cosa vedi guardando me?
Thank you. Adesso la cosa più importante è che tu guarisca.
Farò del mio meglio.
Ora cerca di dormire un po'.
Io vado a fare la spesa, ma c'è Arianna in casa.
Ah, Alex, ho una gran voglia di cetrioli dello Spreewald. Me ne prendi un barattolo?
Sì, che problema c'è?
Nessuno, pensavo. Ma alla fine di giugno del 1990 i grandi magazzini della patria socialista si erano svuotati. E dal paese che si trovava al di là del muro arrivarono i soldi veri. Mentre con la solita pazienza la gente faceva la fila davanti alle casse di risparmio, noi cercavamo febbrilmente il libretto di risparmio della mamma. Ardentemente sospirato da tutti, il marco tedesco ci travolse.
Alleluia, alleluia, viva il marco della libertà! Alleluia, alleluia!
Il cambio era 2-1. La Germania vinse 1-0.
Ed è gol! La Germania è in vantaggio per 1-0 grazie all'inarrestabile Lothar Matthäus!
Mocca fix?
Fuori commercio.
Cracker Filliken.
Non la vendiamo più quella roba.
Cetrioli Spreewald.
Ma dove diavolo vivi? Sulle nuvole? Moneta nuova, vita nuova. Non mi dire che hai ancora lo stomaco di mangiare quelle porcherie.
Nel giro di una notte, il nostro austero e sobrio magazzino si era trasformato in un Luna Park multicolore. E io dovetti salire sulla giostra.
Vengono dall'Olanda.
Buongiorno, signor Ganske.
Ecco a cosa ci siamo ridotti. A rovistare nell'immondizia come bestie.
Signor Ganske, ha dei cetrioli dello Spreewald?
Cosa?
Spreewald, i cetrioli!
No, mi dispiace. La miseria è una brutta bestia, ne so qualcosa anch'io, giovanotto.
Neanche barattoli vuoti?
Oggi vorrei presentarle Rainer.
Aspettiamo. Si è appena ripresa.
Forse hai ragione.
Sì, ho ragione. Gli Spreewald li avevano finiti. Mi dispiace.
Non fa niente. Questi non sono male.
Allora? Toh, modestia a parte, è il mio capolavoro. Mi dispiace solo che a parte tua madre non lo vedrà nessuno.
Ti ringrazio, Dennis. Senza il tuo aiuto non so...
Ah, non dire niente. Tieni, vattene, prima di diventare patetico. Però fammi sapere com'è andata.
In occasione dell'anniversario della Repubblica Democratica Tedesca, il compagno Honecker ha comunicato alla nazione la decisione di dimettersi da tutte le cariche.
Cosa?
Cittadini di tutto il mondo, il socialismo è stato e sarà sempre la fede...
Nel discorso pronunciato al Palazzo Presidenziale in occasione del 41esimo anniversario della Repubblica, Erich Honecker ha reso nota la sua decisione, motivandola coi radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi, degna conclusione di un'intera vita dedicata alla politica. L'ex segretario si è congratulato col suo successore alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che da oggi assume ufficialmente anche la carica di segretario, Zygmunt Jähn.
Il cosmonauta?
Nel 1978 Jähn fu il primo cosmonauta tedesco a volare nello spazio. Il nuovo capo dello Stato questa sera si è rivolto ai concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Ascoltiamolo.
Care concittadine e cari concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Chi come me ha avuto la fortuna di ammirare il nostro piccolo pianeta azzurro dalle lontane profondità dello spazio ha uno sguardo diverso. Perché da lassù, negli spazi interstellari, la vita degli esseri umani appare piccola e insignificante. E viene da chiedersi dove stiamo andando, quali sono i nostri obiettivi e quali le nostre conquiste. Oggi compiamo 41 anni, un millesimo di secondo in relazione all'universo. Ma per noi quest'ultimo anno ha avuto il valore di un intero secolo. I nostri nemici di un tempo vivono ora al nostro fianco, sono i nostri vicini di casa. Questo non è certo il migliore dei paesi. Ma i valori in cui crediamo continuano ad entusiasmare uomini e donne di tutto il mondo. Spesso abbiamo perso di vista i nostri reali traguardi, è vero. Ma ora ne siamo coscienti. Il socialismo non è nato per innalzare muri. Socialismo significa tendere la mano agli altri e insieme ad essi convivere pacificamente. Non è il sogno di un visionario, ma un preciso progetto politico. Ed è per questa ragione che oggi dichiaro aperte le frontiere della Repubblica.
Già nelle prime ore di apertura dei varchi di confine, migliaia di cittadini della Repubblica Federale Tedesca hanno compiuto nell'entusiasmo generale i primi passi nel nostro paese. E sono in molti a voler restare, alla ricerca di un'alternativa all'insensata lotta per la sopravvivenza a cui si ispira il sistema capitalista.
Non è bellissimo?
Desiderosi di un mondo che, rifiutando il carrierismo sfrenato e la schiavitù del consumismo, metta nel dovuto risalto i più autentici valori dell'umanesimo. Queste persone vogliono una vita diversa. Hanno compreso che automobili, videoregistratori e apparecchi TV non sono tutto. E sono giunte qui per realizzare il sogno di una società fondata sul lavoro, sulla volontà, sulla speranza.
Non ho parole.
Bene, mamma. È passato un anno e, come avrei visto, senza troppe scosse. A Paola crescono i dentini e ha un nuovo papà. Quanto a me, beh, avrei voluto fare un bel brindisi al caffè Moscow, ma in fondo che importa? L'importante è stare insieme. Solo questo conta sul serio. Insieme abbiamo condiviso momenti belli e meno belli. E io davvero non riesco a immaginare una famiglia più unita della nostra. E questo grazie a te, mamma. Sei la madre migliore che si possa desiderare.
Alex.
E tutti ti sono affezionati.
Alex?
Sì, che c'è?
Cos'è?
Giusto, cosa stanno facendo?
È difficile dire cosa stiano combinando quei compagni.
Sarà un effetto ottico.
È spazzatura dell'Ovest.
Calma, un momento, non è detto.
Sì, per me è un effetto ottico.
Ci sarà senz'altro una spiegazione razionale.
Mamma, non ti agitare.
Ci deve essere per forza.
Ma certo.
È logico.
Bambini, venite qui. Cantate un altro inno. Lara!
Allora...
Torno subito, Lara!
Dunque, che ne dite di Libera Gioventù? Libera Gioventù!
Ma che ti è preso?
Tua madre mi fa compassione. E anche la tua grottesca messa in scena. Senza contare tutte le bugie che hai raccontato su mio padre. Cos'è? Ti vergogni a dire che faceva il cuoco?
Ma scusa, l'ho resa felice. Era pericoloso dirle che è morto. Nelle sue condizioni.
Questa non la sapete tanto bene, eh? Cristiane ha una lunga vita.
Giusto. Il che vuol dire che le racconterai ogni giorno più grosse.
Lara! Un po' più indietro. Ancora un po'.
E faccia attenzione, non vede che stiamo girando?
Posso vedere il permesso?
Ma non è stato informato?
Io? Da chi?
Come si chiamava quel tizio? Il cognome
M qualcosa.
Mi pare iniziasse con B.
Andrò a chiedere. Nel frattempo non riprendete niente.
Il marchio in campo?
Sì.
Io sono a fuoco?
Ma
aspettiamo il tramonto.
Ma come, sei pazzo? Quello tra poco torna.
Solo pochi minuti. La luce del tramonto è più cinematografica.
Quel giorno, mentre fissavo le nuvole, mi resi conto che la verità era qualcosa di estremamente vago, che potevo facilmente adattare all'abituale percezione del mondo che aveva mia madre. Dovevo solo studiare il linguaggio dei vecchi telegiornali e stuzzicare le velleità registiche di Dennis.
Nel pomeriggio di oggi, Gunther Mittag, responsabile economico del comitato centrale del partito, si è recato alla sede della Coca-Cola di Berlino Ovest. Il compagno Mittag ha discusso tutti i dettagli dell'accordo siglato fra il gruppo industriale americano e l'azienda di Stato per le bevande edilizia, che secondo quanto pattuito si occuperà della produzione della bibita. Le autorità tedesco-occidentali hanno tentato di sabotare il lavoro della truppe della Germania Democratica. Gli occhiuti censori del capitalismo vorrebbero nascondere agli occhi del mondo la cocente umiliazione inflitta alla Coca-Cola dall'azienda di Stato per le bevande edilizia, nella causa sul brevetto della famosa bibita.
Lei sta ostacolando il lavoro della televisione della Repubblica Democratica Tedesca.
La vedrete con la polizia.
La perizia, eseguita da una commissione composta da studiosi di diverse nazioni, ha definitivamente stabilito che la ricetta originale della Coca-Cola fu messa a punto negli anni 50 all'interno dei laboratori della Repubblica Democratica. È tutto a voi, studio.
E così la Coca-Cola è una bibita socialista.
Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa: poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!
Thank you.